Proseguiamo nel nostro percorso attraverso le parabole, appunto, lezioni di vita anche per l'eternità. Sono delle parabole che ci aiutano a riflettere anche sull'aldilà, ma in primo luogo sull'aldiquà, cioè siamo qui e il Signore ci chiede e ci insegna come vivere qui, oggi, in questo tempo, in questo secolo, all'interno di questo anno particolare per noi, diciamo, del quinto centenario della Riforma. E il tema che affronteremo questa mattina è l'opera segreta di Dio. Cercavo di capire quale immagine proporvi per parlare dell'opera segreta di Dio e guardando queste piante, noi vediamo qui, lo vedete anche voi, che dei fiori stanno sbocciando. Ma il processo che c'è stato dietro a tutto questo nessuno di noi l'ha potuto vedere, nessuno di noi lo può vedere perché il processo è all'interno delle radici, laddove i nostri occhi non possono penetrare, non possono giungere, non possono capire che cosa avviene tra le radici, il terreno, l'acqua, il sole, la luce, l'aria e via di seguito. C'è qualche cosa che ci sfugge, però ne vediamo il risultato e possiamo gioire. Abbiamo cantato sin da questa mattina, guardando il cielo, il mondo, l'universo intero che Dio ha creato, che noi non possiamo percepire. In questi giorni siamo stati informati della scoperta di altri 7 pianeti simili alla Terra, che tra l'altro il primo è anche vicinissimo, solo 4 milioni di anni di luce per raggiungerlo, quindi non è che possiamo organizzare un prossimo weekend. Ecco, noi stupiamo di fronte a quello che vediamo, ma di cui non ne sappiamo nulla, come tutto questo sia accaduto, come sia, anzi accaduto, sia avvenuto per grazia del Signore. Rifletteremo un po' sostanzialmente su questo. Quindi per farlo leggiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 4, i versetti da 26 a 29. E forse chiederei a qualcuno di leggere per me, per noi, ad alta voce. Forse approfittiamo della presenza di Gianluca della Chiesa Breccia di Roma per leggere questo testo. Marco 4, da 26 a 29.
Gesù disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Ora la notte e il giorno, mentre egli dorme, si alza, il seme germoglia e cresce senza che egli sappia come. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco viene nella spiga. E quando il frutto è maturo, il mietitore mette subito la mano alla falce, perché è venuta la mietitura.
Grazie. Abbiamo letto da una versione diversa, ma il contenuto è identico. Allora, la prima cosa che dobbiamo notare è che Marco riporta qui per la prima volta, diciamo anzi, è la prima parabola che Marco riporta del Signore Gesù riferita al regno. Noi abbiamo già visto le parabole del regno nel capitolo 13 di Matteo, all'interno del quale non c'era questa parabola. E nel farlo Marco tiene presente che questa parabola praticamente fa parte di un discorso unico che il Signore ha iniziato proprio con la parabola del seminatore e dei diversi terreni dal capitolo 4 a seguire, e che si concluderà questo discorso con la parabola successiva, che però noi abbiamo già studiato, che è quella del granello di senape. Infatti anche questa parabola, in questa parabola c'è un richiamo continuo, diciamo diretto, alle precedenti parabole. Il versetto 26 diceva ancora. E appare abbastanza evidente che il versetto 26 sia un richiamo molto diretto alla parabola del seminatore dei diversi terreni, quando inizia dicendo: il regno di Dio è simile a un uomo che getti il seme nel terreno. E capitolo 4, versetto 3 della parabola dei seminatori dice: un seminatore uscì a seminare. Dobbiamo notare quindi la significativa continuità del messaggio che questa parabola ha anche con la parabola che abbiamo vista domenica scorsa, quella della lampada, a cui Marianna faceva anche riferimento nella sua preghiera. Notate che al versetto 22 il maestro dice: poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere reso manifesto, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. È la parabola che abbiamo visto la volta scorsa, giusto? Abbiamo detto che la parola di Dio porta allo scoperto la condizione nascosta dell'uomo. E a volte questa condizione è perfino nascosta agli uomini, e quegli uomini o quelle donne che si ritengono giusti. Ma quando la parola di Dio penetra nel loro cuore, ecco che sono portati a scoprire che non lo erano. Quindi mette in luce la loro condizione nascosta, nascosta per molto tempo. In questa parabola del regno Gesù illustra il frutto del lavoro nascosto, segreto, che la parola di Dio e Dio stesso compie. Quel piccolo seme gettato nel terreno dall'uomo, che resta invisibile a se stesso, al passante, ad un certo punto sbuca dal terreno e inizia a essere visibile nel suo lento e progressivo sviluppo. Quando torniamo a casa, forse avete notato anche voi sul vialone che da Cinisello ci porta a Nova, perché abita a Nova, ci sono dei campi di grano che fino a qualche settimana si vedeva appena appena. Adesso, questa mattina, ci sono 7-8 centimetri di erba, diciamo, che viene fuori, e questo grano prosegue lentamente fino a diventare ai nostri occhi sempre più visibile, sempre più bello anche da ammirare. Quindi tutto quello che è stato per un tempo necessario, nascosto, finalmente inizia a essere reso visibile, manifesto. Ora, questo ci permette di ricordare che nonostante Gesù insegnasse loro molte cose in parabole, capitolo 4, versetto 2, tutto l'insegnamento di Gesù aveva un carattere unitario, progressivo, per portare gli ascoltatori a crescere e maturare proprio nella conoscenza della parola di Dio, nella conoscenza di Dio. Così come la stessa parabola insegna circa questo grano: prima l'erba, poi la spiga, e poi nella spiga il grano maturo, versetto 28. E comprendiamo allora che non possiamo accontentarci di leggere la parola di Dio, diciamo, a frammenti. Il farlo, infatti, produce una visione frammentata e frammentaria, per certi versi anche contraddittoria. Se non leggiamo la scrittura avendo un'ottica complessiva della scrittura, possiamo giungere a concludere, per esempio, che il Dio dell'Antico Testamento non sia il Dio del Nuovo. Anzi, c'è chi ha detto chiaramente: il Dio del Nuovo Testamento lo preferisco al Dio dell'Antico Testamento. Ma questo significa rifiutare Dio, perché Dio è questo, è il prima, è sia dell'Antico che sia del Nuovo. E come ricorderà l'autore agli Ebrei, questo Dio che ha parlato anticamente attraverso i profeti, in molti modi, in molte maniere, oggi ha parlato a noi attraverso il Signore Gesù Cristo. Quindi è sempre Lui. E rifiutare il Dio dell'Antico Testamento è rifiutare Dio. E quindi siamo dispiaciuti per tutti coloro che giungono a questa conclusione oggi, dove addirittura dicono che non c'è necessità di leggere l'Antico Testamento. Forse potremmo ricordare che una delle ragioni per cui inizialmente si è iniziato a stampare nel secolo scorso, diciamo con una certa frequenza e portare nelle chiese il Nuovo Testamento era perché si è abbandonato totalmente lo studio della parola di Dio del Vecchio Testamento. E molti credenti non hanno la Bibbia completa, leggono solamente il Nuovo Testamento. Ed è ovviamente un errore. Ora, una dimostrazione come questo possa anche essere possibile, di avere una visione frammentaria, la porto alla vostra attenzione in merito al tema di questa predicazione. Qualcuno potrebbe obiettare che in questa parabola non si parli affatto di opera segreta di Dio, ma qualche cosa che di naturale avviene. E l'obiezione sarebbe proprio giustificata dal versetto 28, in cui Gesù stesso afferma, notate, la terra da sé porta frutto. È una questione naturale. La natura fa il suo corso, per cui perché dire che è opera segreta di Dio? Del resto è il Signore Gesù stesso ad affermarlo qui. Scindere però questo da Dio creatore rende ovviamente una simile obiezione, se mi permettete, insensata ed espressione di non conoscenza di Dio creatore, di quel Dio che le leggi, anche botaniche, ha create e che lui stesso ha stabilito sin dalla creazione. Quindi è vero, la terra segue il suo percorso, ma se Dio non avesse stabilito questo, nulla sarebbe accaduto. Ecco, fatta questa nota introduttiva, veniamo così al nostro tema di oggi, l'opera segreta di Dio. E nella simbologia del regno di questa parabola vogliamo evidenziare quattro cose che possiamo definire le quattro fasi del regno. E la prima fase è l'iniziativa della semina. Il regno di Dio come un uomo che getti il seme nel terreno, abbiamo letto. È evidente che il seme è qui il simbolo della parola di Dio e che il terreno è il cuore dell'uomo. E Dio, che è il Signore del suo regno, ha deciso che la sua parola sia seminata e seminata attraverso strumenti umani. Perché si dice un uomo che getti il seme nel terreno. Infatti i discepoli, i credenti, noi tutti chiamati alla sequela di Cristo per mezzo della predicazione della parola di Dio, abbiamo ricevuto il mandato di essere dei seminatori di questa stessa parola nei cuori dei nostri amici, compagni di scuola, genitori, figli che non sono credenti. E l'uomo del versetto 26 altro non è che lo strumento di Dio o scelto da Dio proprio a questo fine, seminare la parola di Dio. In fondo il seminatore che semina è colui che semina la parola, così come abbiamo letto, anzi scusate, come leggiamo nel versetto 14. Il seminatore semina la parola. Non ha un suo seme personale, personalizzato. È la parola di Dio. E noi non dobbiamo mai confondere, quando predichiamo l'Evangelo, la nostra visione della parola, la nostra, come dire, visione che ci siamo dati di Dio da presentare al mondo. Dobbiamo presentare il Dio della parola, così come Lui si è presentato a noi, si è fatto conoscere. Ricordate che Paolo riprende, forse con altre parole, questo tema nella lettera dei Romani al capitolo 10, quando dichiara, vi leggo il testo, ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno perfino sentito parlare o come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci, ma aggiunge e come annunceranno se non sono mandati, come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie, che predicano l'Evangelo della grazia. Il seminatore per Paolo è colui che è mandato da colui che gli fornisce perfino il seme. Noi non siamo andati in un supermercato e abbiamo comprato un seme che ci piaceva, che potesse rappresentare appunto la nostra visione. Dio, che ci ha chiamati a seguirlo, ci ha dato il seme da distribuire ad altri, cioè da seminare, da far conoscere agli altri. E allora, siccome è Dio, noi comprendiamo che la parola è la parola di Dio e Dio parla attraverso la parola. E non c'è mai contraddizione tra il Dio e la parola che Egli ci ha dato. In un'altra occasione, per esempio, Paolo ricorda di aver avuto un ruolo particolare per la conversione di alcuni credenti. E questo testo lo riprenderemo nel corso, diciamo, della predicazione, così a piccole parti. Paolo dice in 1 Corinzi 3,6, io ho piantato. Cioè sono uno strumento di Dio per questa piantagione, diciamo, della sua parola. L'iniziativa sovrana di Dio di seminare la sua parola attraverso strumenti umani, Dio però l'ha concretizzata in primis inviando il figlio dell'uomo, il Signore Gesù, che in questa parabola e nelle parabole precedenti, quindi nell'intero capitolo, è lì che sta seminando la parola di Dio. Per questo Marco deve dire, egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro ancora. Gesù, la parola fattasi carne, è colui che semina in primo luogo la parola di Dio. Marco ricorda perfino la passione che Cristo vi ha messo nella proclamazione dell'Evangelo a fine di richiamare il popolo alla conversione. Notate che nella parabola successiva Gesù dice: a che cosa paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola la rappresenteremo? E con molte parole di questo genere annunciava la parola di Dio, così che essi erano in grado di capire. Gesù non semplicemente seminava, ma voleva che questa parola che lui predicava, che seminava, fosse ben capita dai suoi ascoltatori. E se voi, fratelli, sorelle, amici, non capite l'importanza di questa parola per la vostra vita, siete in pericolo, siete in un serio pericolo, che il vento, la tempesta, possano portarvi via questa parola dal cuore. La seconda fase del regno, dopo questa prima, appunto, che è quella della semina, è l'attesa del seminatore. Infatti il seminatore attende che il lavoro di semina compia il suo corso. E l'attesa del seminatore è qui rappresentata nella sua puntuale alternanza tra il dormire e alzarsi notte e giorno, versetto 27. E notate che qui non c'è una descrizione oziosa di questo seminatore. Se avesse voluto parlare dell'ozio del seminatore, Gesù avrebbe usato certamente l'immagine del pigro che troviamo in Proverbi, che vi leggo. Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo, e il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione. Dormire un po'? Sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e via di sé. Proverbi 24, 30, 33. Ecco, se Gesù voleva esprimere che quel seminatore era un uomo pigro, avrebbe usato queste parole. Invece no, parla semplicemente di un bisogno normale di un uomo che compie il suo lavoro, che è quello di riposarsi e di alzarsi giorno e notte, avendo compiuto il lavoro di semina. Infatti l'uomo saggio, il seminatore saggio, sa sa bene che la pigrizia sarebbe per lui la rovina. E il libro di Proverbi, il testo che abbiamo letto, si conclude proprio con queste parole: la tua povertà, pigro, verrà come un ladro, e la tua indigenza come un uomo armato, versetto 34. Ora, se noi applichiamo alla nostra vita questa verità, alla nostra vita spirituale, possiamo coglierne la gravità di un atteggiamento di vita pigra, dove di fronte a responsabilità di servizio e di lavoro ci tiriamo indietro, di fronte alle responsabilità genitoriali ci tiriamo indietro, di fronte alle responsabilità di marito, di moglie ci tiriamo indietro. Possiamo immaginarne tutte le conseguenze sul piano relazionale, sul piano sociale, sul piano educativo. La pigrizia è la non assunzione di responsabilità. L'immagine dell'alzarsi e del dormire del Signore Gesù indica invece la sua sana ansietà per un lavoro compiuto. C'è il desiderio di vedere che il frutto del suo lavoro emerga, sia visibile e sia, come dire, di benedizione. Venga allo scoperto, veda la luce del sole. E qui c'è il richiamo alla parabola precedente. Un cristiano diligente che semina la parola di Dio accompagna questa semina coltivando la frequentazione delle persone, delle amicizie alle quali ha predicato l'Evangelo, e lo accompagna con la pioggia della preghiera giorno e notte. Io non so se accade per voi, per me rimane difficile mantenere questo ritmo. Qualche volta vi confesso che durante la notte, quando le mie notti insonne, prego il Signore, però non c'è questa costanza di cui qui il Signore ci parla del seminatore. E forse era anche questo il senso che Paolo intendeva quando in Prima Corinzi 3:6, dopo aver detto io ho piantato, aggiunge, ma Apollo ha innaffiato. E cioè il lavoro di semina è stato accompagnato dalla preghiera. E deve essere sempre accompagnato dalla preghiera. E quello che ci si aspetta da un seme quando è stato posto nel giusto terreno è che esso compia il suo percorso. Un percorso che in apparenza sembra essere, se vogliamo, in forte contraddizione con l'atteggiamento del seminatore. Infatti Gesù cosa dice? Mentre il seminatore dorma e si alzi giorno e notte, il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. Versetto 27. Quindi abbiamo visto l'importanza della semina e l'importanza dell'attesa, che non è un'attesa pigra, ma è un'attesa accompagnata dall'assunzione di responsabilità. E questo ci porta alla terza fase, e che Gesù afferma con forza, che è appunto l'opera segreta di Dio. Una cosa che non abbiamo detto in precedenza, che necessita essere detta ora, è la certezza che l'uomo che semina nel regno di Dio semina la parola di Dio. Diligentemente semina per conto di Dio. Ed in questo modo è Dio stesso che semina. Perché il seme della parola è il parlare di Dio, e se è Dio che parla, la semina è la parola di Dio. Abbiamo anche visto che Paolo ha ricordato che coloro che seminano la parola di Dio sono stati proprio mandati da Dio, Romani 10:15. E parlando dell'opera segreta di Dio, Gesù riassume così questa parabola. Il seme intanto germoglia, cresce senza che egli, cioè il seminatore, sappia come questo avvenga. La terra da sé porta frutto, prima l'erba, poi la spiga e poi nella spiga il grano maturo. 27-28. E mi pare che queste parole del Signore Gesù in questa parabola siano la sintesi, una bellissima sintesi di Isaia 55, versetti 10 e 11, che vado a leggere. Dice il profeta Isaia, anzi è il Signore che dice a Isaia queste cose: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché sia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola. Uscita dalla mia bocca, essa non torna a vuoto a me, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Per cui l'obiezione iniziale del dire ma qui non si sta parlando di un'opera segreta di Dio, Isaia ci dice: guarda che hai sbagliato, è Dio che sta procedendo nel compiere un'opera che a te sfugge, ma che avrà il suo risultato efficace. E quindi Gesù intende sfatare qui l'idea che vi sia una qualche influenza da parte del seminatore in questo lento e segreto processo del seme. Chiarisce che il seminatore non può neppure dare spiegazione agli altri su come quel seme sepolto nel solco della terra sia poi venuto alla vita, senza che egli ne sappia come. E Paolo, senza dilungarsi molto sulla questione, sintetizza l'azione segreta di Dio, attribuendogli ogni onore, pur riconoscendo il privilegio di essere insieme ad Apollo uomini che Dio ha scelti e che ha affidato loro una missione. E rileggiamo: io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che innaffia non sono nulla, semplici strumenti, nobili strumenti nelle mani di Dio, perché Dio fa crescere. Prima Corinzi 3, 6 e 7. E che cosa dice il salmista nel Salmo 127, versetto 1? Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i lavoratori, i costruttori. Quindi il seminatore può buttare tutto il seme che vuole, ma se il Signore non fa crescere, se non c'è questa opera segreta di Dio per mezzo dello Spirito Santo, non cresce nulla, non nascerà nulla. L'opera segreta del Signore non rimane però segreta per sempre. Un seme che è piantato nella terra e dopo i primi giorni, dopo le prime settimane, non viene fuori, non cresce l'erba, vuol dire che è un seme che ormai è morto, non ha più possibilità di emergere. Per questo l'opera di Dio segreta, che non è un'opera casuale, che non è un'opera approssimativa, ma puntuale, perfetta, è efficace. E il Signore, come abbiamo letto, non darà l'acqua dal cielo a vuoto. Nulla sarà inviata dal cielo che poi non possa tornare a Lui per dare altro seme all'agricoltore e pane da mangiare. Quello che lui ha compiuto e compie nel segreto, presto lo renderà manifesto, lo renderà visibile anche proprio nel suo lento sviluppo, ma costante sviluppo fino alla piena maturazione. Notate, Gesù parla proprio in questi termini: prima l'erba. La conversione non ci fa immediatamente uomini e donne mature. Abbiamo bisogno di un percorso di santificazione che è legato sempre all'opera di Dio nella nostra vita attraverso la sua parola. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. La versione che ha letto Gianluca parla dello stelo, della spina dorsale, se vogliamo, per sostenere, e poi lo diremo, il frutto. Questa descrizione del Signore Gesù, che sembra una descrizione botanica, in realtà è una dichiarazione teologica sulla qualità del seme, sul suo frutto, quale opera iniziata da Dio e portata avanti esclusivamente, seppure in modo segreto, da Lui fino a renderla poi manifesta. E questo seme, abbiamo detto, non è un seme qualunque. È il sola parola di Dio, quella sola che Dio pianta nella buona terra e che Egli solo designa e prepara per essere accolto. Ed è Lui che permetterà lo sviluppo, seppure lento, ma progressivo, come un bimbo che cresce. E questa è la vita cristiana, non si ferma ad uno stadio per cui non si può più andare avanti. Perché se accade, c'è qualcosa che non funziona nell'organismo. Ma ci deve essere uno sviluppo, seppure lento, ma deve essere progressivo. Fino poi, dice la scrittura, giungere alla maturazione. E tutto questo sempre per esclusiva opera segreta di Dio. L'espressione ben formato, riferito al grano, quindi alla spiga ben formata, ha una connotazione teologica significativa e che Paolo riprende proprio nel contesto della bontà, della ricchezza, della completezza della parola di Dio, quando dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, sia formato, ben preparato per ogni opera buona, per ogni difficoltà, per ogni situazione. Allora la conclusione alla quale giungiamo sull'opera segreta di Dio ce la dà l'Apostolo Paolo. Ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi quest'opera la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo. E noi abbiamo letto che arriverà un giorno dove questo grano sarà mietuto. Filippesi 1,6. E questo testo di Paolo e la sua fiducia inamovibile che Dio conduce a compimento l'opera da lui iniziata ci porta a considerare l'ultima fase del regno, e cioè appunto la mietitura. In questa parabola la mietitura non è propriamente riferita al giorno del giudizio o della separazione tra il grano e la zizzania di cui abbiamo parlato precedentemente, quanto invece alla certezza della fine dei tempi in cui il mietitore vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta, versetto 29. Dio che ha iniziato a dare vita al seme è lo stesso che lo ha condotto nella sua crescita e maturazione, e Lui effettuerà la mietitura. C'è stato un uomo che ha piantato il seme della parola di Dio, ma la mietitura spetta a Dio. Questa è l'espressione cristiana, del resto, di chi è stata alla sequela di Cristo. Nessuno rimane erba, cioè neonato in Cristo. Cresce, si sviluppa, crea, diciamo, un'ossatura, una spina dorsale teologica tale da sopportare le piogge, il vento, il calore, la siccità, i pesi della propria vocazione, delle proprie responsabilità, e alla fine raggiungerà la mietitura eterna, la vita eterna. Dobbiamo notare che Gesù, passa volutamente in questa parabola dall'uomo che getta il seme nel terreno, versetto 26, al mietitore. Quindi, facendo una distinzione, Dio solo, come dicevo, ha il diritto di mietere quello che Lui ha piantato, seppure attraverso l'ausilio umano. Dio ha diritto perché lui che ha fatto segretamente germogliare, dandogli un gambo, una spina dorsale, la spiga ed infine riempendolo di un buon grano. E inevitabilmente ci dice il Signore Gesù che quando il grano sarà maturo, e Dio sa bene quando il grano sarà maturo, vi sarà la mietitura. E questa immagine ci parla di due cose. Sicuramente della fine vita di ogni essere umano, di ogni cristiano. E come dirà il salmista al 139, versetto 16, nel tuo libro erano scritti tutti i giorni che mi erano destinati quando nessuno di essi era ancora sorto. Ma ci parla anche della mietitura finale. In entrambi i casi Dio non sbaglierà il tempo della mietitura. Non permetterà neppure che una spiga vada persa, perché Gesù ha pregato dicendo: io non ho perso alcuno di coloro che tu mi hai dati, Giovanni 17,13. E nella visione che Giovanni ha della mietitura finale, lui vede che perfino degli angeli grideranno a Gesù di mietere, perché il tempo della mietitura è giunto. Leggo da Apocalisse: poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, il Signore Gesù, che aveva sul capo una corona d'oro e non più la corona di spine, perché era risorto dalla morte, perché è stato insediato, diciamo, ha ripreso il trono della sua gloria. E questo figlio d'uomo aveva in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che stava seduto sul trono e disse sulle nubi: metti mano alla tua falce e mieti, perché è giunta l'ora della mietitura, perché la messe della terra è matura. E colui che era seduto sul trono lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. Apocalisse 14:15. E vengo alla conclusione. La mietitura ci dice però che è anche un momento di grande gioia. Quando gli agricoltori vedono arrivare il tempo della raccolta, della mietitura, della vendemmia, iniziano a rallegrarsi, perché finalmente vedono avvicinarsi il giorno, come dire, del pieno godimento del frutto del loro duro lavoro. E anche in questo caso, nella mietitura del popolo di Dio, la Scrittura ci ricorda che quella sarà un giorno di gioia, dove il seminatore e il mietitore, dove l'uomo è Dio, dove il peccatore e il Salvatore si rallegreranno insieme. Ed è sempre Gesù ad insegnare questa verità, quando parla appunto sia della gioia del seminatore che quella del mietitore. Quando, per esempio, invita i suoi discepoli a guardare in un'ottica di responsabilità, diciamo, missionale, le messe bianche e verdeggianti, dorate. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Forse il Signore ha detto quella parabola in questo periodo della stagione. Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa, cioè Dio stesso riceve una ricompensa e raccoglie il frutto per la vita eterna, affinché, notate, il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Perché in questo è vero detto: l'uno ha seminato, ma l'altro miete. Giovanni 4:35-37. Quindi è un momento di gioia la mietitura. Quando la nostra vita, quando il nostro corpo sarà mietuto dal Signore, non dovrà essere neanche per i nostri cari che lasceremo un momento di disperazione, ma un momento di gioia, perché andiamo torniamo, se vogliamo usare questa immagine, alla casa del mietitore, alla casa del Padre. E allora il mio auspicio, la mia preghiera per te, caro amico, cara amica, caro giovane, che da tempo o forse da poco ascolti la parola di Dio, è che Dio semini questa parola nel solco del tuo cuore e la faccia germogliare e crescere. Ma nel medesimo tempo ti incoraggio a supplicare in preghiera a Dio affinché Egli compia nella tua vita il miracolo della semina. Vedete, la scrittura ci dice che Dio non manda mai a vuoto, non rimanda indietro coloro che gli chiedono di essere salvati in virtù del sangue di Gesù Cristo. Gesù pregava in questa maniera: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Però tu sei posta di fronte oggi ad una responsabilità. Questa parola Dio l'ha seminata quest'oggi. Forse sei rimasto distratto, ma Dio non ha perso il controllo della tua attenzione o della tua distrazione. E quindi ti chiamerà anche a rendere conto, quando sei stato posto di fronte alla possibilità di ricevere quel seme e hai chiuso le orecchie del tuo cuore, le tue orecchie fisiche a cui faceva riferimento Davide. Non sarà sempre così. Non sarà sempre possibile che Dio continui a seminare la parola. Arriverà un tempo dove questo non ci sarà più. Abbiamo visto domenica scorsa. E tu non avrai più la possibilità di ascoltare. Oggi ti è data la grazia di ascoltare la sua parola. Quindi chiedi al Signore di operare questo miracolo nella tua vita.